impareggiabile.
Grazie Signore Gesù. Allora siamo tutti qui presenti al grido di go, andate. Siete pronti ad andare? Poche persone sono pronte. Beh, c'è ancora un giorno e mezzo, quindi fate in tempo ancora caricarvi per andare. E il Signore mi ha dato il compito poi di preparare delle armi, perché quando andiamo non dobbiamo essere disarmati. Allora il Signore mi ha dato il compito di preparare delle armi per proclamarlo nel mondo, per portare il Vangelo. Adesso viviamo in una società dove per la maggior parte le persone sono mezzate, agnostiche. Non siamo più in una società dove vige il cristianesimo. Siamo tornati ai tempi di Paolo. E allora, come armatura, io suggerisco di avere sempre in tasca, nella borsetta, nella macchina, il libretto della redenzione, perché quando all'improvviso, inaspettatamente, abbiamo la possibilità di dire qualcosa, anche di poco, del Signore a qualcuno, dobbiamo lasciare qualcosa, sempre lasciare qualcosa, un seme che può poi germogliare col tempo. Non dobbiamo sempre aspettare le conversioni immediate. Il seme può prendere anche molto tempo per germogliare nelle persone. Adesso è uscito il libro che ho preparato sempre per l'evangelizzazione, Credere o non credere. Questo è per gli agnostici e per quelli che magari si credono un po' cristiani e non lo sono, e per gli atei. Questo è anche per gli atei. È un libro che non è consenziente, nel senso di voler essere morbidi con le persone. Non chiede scusa del fatto che noi siamo cristiani e ci crediamo davvero. Però come dice qui all'inizio, lo scopo del libro, adesso devo trovare lo scopo del libro perché dice tutto di quello che... Questo libro è una raccolta di meditazioni sulla fede cristiana. Non seguono un filo logico, ognuno è un capitolo a sé, è facile anche da leggere perché ogni storia è un capitolo a sé. Lo scopo del libro è quello di dare del materiale, molte volte difficile da reperire, per poter scegliere. La gente non ha dei dati per poter scegliere Cristo. C'è molta ignoranza nei confronti del cristianesimo. Per poter scegliere se credere o no nel fatto che Gesù Cristo sia il vero e unico Salvatore per noi. E poi c'è un consiglio. Prima di decidere, leggi il libro. Il nostro sì o no a Dio determina la nostra eternità. Questo è lo scopo del libro. E c'è un programma dietro, non è solo da leggere e poi metterlo sullo scaffale, eccetera. È un programma di evangelizzazione, perché tutti noi conosciamo delle persone incerte, atee, e bisogna mirare quelle persone lì. Bisogna mettere nelle loro mani qualcosa da meditare, qualcosa da pensare, perché la gente non pensa a queste cose spontaneamente. Allora li aiutiamo, e siccome vendiamo il libro al prezzo di costo, 3 euro, dobbiamo sempre averne uno a disposizione, perché le persone intorno a noi che devono ancora scegliere sono molte, è vero, intorno a noi. Quindi dobbiamo cercare del libro, qualcosa gli rimane da dire, questo non l'avevo considerato, questo non lo sapevo, eccetera. Quindi mi raccomando, prendiamo sul serio questo programma E teniamoci sempre un libro di questi di scorta, e quando ci viene in mente la persona giusta, glielo diamo. Siete d'accordo? Benissimo. Allora mi raccomando, anche le chiese, fate scorta di queste armi, perché poi dopo ognuno va per conto suo in tutta l'Italia e dobbiamo essere armati. Grazie Signore Gesù e buon convegno.
Amen, gloria a Dio. Tocca a me. Grazie Signore Gesù. Allora dice: andate e fate discepoli. Amen. Credo che fare discepoli vada oltre all'evangelizzazione. È importante l'evangelizzazione, ma dobbiamo fare anche discepoli. La parola di Dio ci ha chiesto, Gesù ha chiesto, andate, il grande mandato è andate e fate discepoli di tutte le nazioni. Amen.
Amen.
Allora proverò a parlare un attimino del fare discepoli, così secondo quello che mi viene. Per quanto riguarda quel librettino lì, volevo fare una testimonianza, quello con scritto Redenzione. Siamo andati a fare un giro per l'Umbria, io e mio fratello, 15 giorni fa, e con le nostre mogli naturalmente. Uno lì ci ha fatto questo bed and breakfast e dice il suo... dice il mio giocattolino, lei lo faceva però anche redditizio comunque perché era sempre pieno, e c'è quattro camere ed era sempre pieno. Allora mio fratello aveva con sé uno di questi librettini, Redenzione, gliel'abbiamo dato, noi siamo stati le due notti, però il giorno dopo quando ci siamo alzati, lei era lì che leggeva il librettino in cucina perché ci doveva preparare la colazione e dice: mi mancano solo le ultime pagine, l'ho già letto tutto. E aveva letto tutto ed è stata anche, dice, mi è piaciuto moltissimo perché fa sempre dei riferimenti alla Bibbia, dice, non dice delle cose così, ma c'è sempre un riferimento alla Bibbia dove uno può andare a vedere. E quindi devo dare gloria a Dio perché ha avuto effetto immediato. Amen. Quindi niente, l'incoraggiamento è diamole, non abbiamo paura a distribuirli, non abbiamo paura a dare di questi librettini qui, perché anche se uno non gli sembra, magari a qualcuno non gli dice niente, ma c'è quello che è abbastanza una parola, abbastanza una frase, abbastanza qualcosa che tocca la vita. Gloria a Dio. Per chi era domenica a Modena o che ha ascoltato in streaming, avevo parlato partendo dal fatto che dice la grazia del nostro Signore Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo. Io credo che queste tre cose siano le cose principali che ci servono per poter camminare con il Signore e anche per poter aiutare le persone a fare discepoli. Dobbiamo avere ben chiaro il fatto della grazia di Dio, perché c'è abbastanza confusione in questo. E come dicevo, sono ormai 40 anni che faccio il cammino, però mi rendo conto che mi sono convertito scoprendo la grazia di Dio, perché fino a quel momento lì c'era solo un Dio giudice, c'era solo un Dio che ti imponeva delle regole, dei principi, eccetera, eccetera. E ho scoperto la grazia di Dio, però dopo 40 anni c'è ancora qualcosa che tu riesci a scoprire nella grazia di Dio. C'è ancora qualcosa di più profondo nella grazia di Dio. E credo che sia la cosa principale da dover mettere in chiaro dentro di noi, il fatto che noi viviamo nella grazia di Dio. Amen. Dicevo, eravamo a fare un giro in Umbria, così siamo andati a Perugia. Allora abbiamo guardato, avevamo parcheggiato la macchina e c'era la piazza che era là in cima. Ho detto, cavolo, adesso c'è della salita da fare. Poi, camminando così, arriviamo, c'era un parcheggio, c'erano le scale mobili, andare su. Dico, noi che ci eravamo già preparati, abbiamo detto, adesso facciamo il giro anche da scesi, ci mettiamo il sandal lì con il flagello, andiamo su. E cioè, poi abbiamo trovato le scale mobili, abbiamo detto, questa è la grazia di Dio. Questa è la grazia di Dio oggi, non hai più bisogno di fare tanta fatica a salire, è la grazia di Dio che ti porta sopra, la grazia di Dio ti ha messo in testa e non in coda, la grazia di Dio ti ha messo in alto e non in basso. Quando viviamo nella grazia di Dio siamo sopra, siamo lì, Amen. Gloria a Dio. Prendo, guardo cosa ho scritto perché. Grazie Signore Gesù. Allora parlavamo di fare dei discepoli e credo che fare dei discepoli non occorra tanto perché c'è sempre il pensiero che uno dice devo fare dei discepoli, devo preparare delle persone e si ha la tendenza di dargli del materiale, di dargli degli insegnamenti, bisogna fare insegnamenti su insegnamenti per spiegare, per eccetera eccetera. Io credo di no, perché ognuno ha una sua rivelazione dal Signore. Io credo che quello che noi dobbiamo portare è il comprendere l'unzione e la potenza dello Spirito. È quello sul quale il Signore mi fa stare in questi ultimi tempi, facendomi ritornare all'inizio, quando lo Spirito è caduto su di me. Ed è stato quello lì che ha cambiato la mia vita. Dopo ho ascoltato insegnamenti di tutti i tipi, perché siamo passati dalla Chiesa Cattolica a tutto un giro di tante sfaccettature. Però alla fine il Signore deve parlare al tuo cuore. Devi avere la tua rivelazione personale del Signore. Non puoi vivere con la rivelazione di qualcun altro perché non funziona. Non funziona. C'hai una chiamata, c'è una chiamata sulla tua vita che è solo per te. È particolare, è speciale, è solo tua. Non puoi vivere la vita di un altro. Puoi guardare, puoi prendere spunto, puoi prendere incoraggiamento dagli uomini di Dio. Ma e allora credo che a fare dei discepoli dobbiamo portare le persone più che a dargli degli insegnamenti che si disciplinino, perché il discepolo viene da disciplina. Si disciplinino dove? Secondo me sono poche le cose. Uno è la preghiera, la lettura della parola di Dio, ma più soprattutto la comunione con lo Spirito Santo. La grazia di nostro Signore Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo. Questa viene trascurata, questo c'è un essere trascurato molte volte, perché si va a cercare sulla dottrina, ma nella comunione dello Spirito Santo è un qualcosa che lo devi fare, non lo puoi studiare, non lo puoi leggere, non puoi riceverlo. Ci può essere, credo che ci sia anche una buona parte di impartizione, che molte cose vengono date per impartizione nella parola di Dio. Però c'è un cercare, c'è una disciplina che dobbiamo avere noi per avere comunione con lo Spirito Santo. E ognuno di noi ha una comunione sua particolare. Amen. Allora dice che le cose che hai udite da me in Timoteo 2 dice le cose che hai udite da me e hai visto in me, dice trasmettile a altri che siano in grado di trasmetterle a loro volta ad altri. Noi possiamo essere bravissimi evangelizzatori, riempire la Chiesa, però se poi queste persone non sono capaci di trasmettere a altri, piano piano la Chiesa si torna a svuotare. Bisogna che ognuno diventi evangelizzatore, ma non solo, devi diventare anche un discepolatore. Devi diventare un discepolatore, devi avere delle persone con le quali. E Gesù dice che sceso dal monte chiamò i suoi discepoli, ha parlato tutti i discepoli, poi dice ne scelse 12. Ha scelto 12 in mezzo ai suoi, quindi c'è un criterio con il quale Gesù li ha scelti. Non ha preso a caso, dice, i primi che vengono, andiamo. Però nello stesso tempo, anche questi 12, c'era uno, lo zelota, che ce l'aveva con i romani in una maniera spasmodica. C'era quell'altro che era un esattore delle tasse e lavorava per i romani. E per cui insieme erano persone che avevano dei pensieri completamente diversi uno dall'altro. Però Gesù li ha presi e li ha messi insieme. Perché? Perché è la differenza che secondo me è la differenza di pensiero, la differenza. Se ci guardiamo anche tra noi, ci sono tante persone le quali nel nostro modo di pensare che avevamo prima non ci saremmo mai trovati insieme. probabilmente non eravamo persone, andavamo d'accordo con qualcuno, ma con tanti no. E il Signore invece mette insieme perché ci completiamo, ci deve essere un più ampio raggio di poter toccare e prendere le persone. C'è un passo in Isaia, si fa vedere se l'ho scritto, in Isaia al capitolo 65, il versetto 8, che dice, aspetta che lo prendiamo, perché dopo i miei controllori della parola non vorrei che mi... Isaia 65, mi ha colpito ultimamente questo passo qui. Isaia 65 al versetto 8 dice: così dice l'Eterno, come quando si trova succo nel grappolo si dice non distruggetelo perché in esso c'è una benedizione, così farò io per amore dei miei servi e non distruggerò ogni cosa. Dice: finché c'è succo nel grappolo. E io pensavo a questo fatto che Dio ci ha dato una nuova vita, ha messo lo Spirito dentro di noi, però ad un certo punto dice che non si può mettere il vino nuovo in otri vecchi. Per cui il succo del grappolo, che diventa vino, dice finché c'è succo nel grappolo. Dio non ha preso a caso una pianta, un frutto così, tanto poteva dire io sono il pero e voi siete i rami che fate le pere. Invece no, ha preso la vigna, il tralcio, perché il tralcio dà un frutto che è un grappolo, sono tanti acini. E dice finché c'è succo nel grappolo, finché il grappolo sta insieme, finché tutti gli acini sono insieme e tutti insieme danno il succo necessario. Quindi credo che una delle prime cose è l'unità che dobbiamo avere, è l'unità insieme. Perché altrimenti poi puoi trovare in un grappolo un qualche chicco che è marcio e allora ogni tanto ti tocca scartarlo. Però la realtà è che è il grappolo insieme che ci dà il vino nuovo, che ci dà l'uva. Ora abbiamo un po' di succo in ciascuno di noi, però non è così semplice e facile. Perché noi siamo tutti portati a farci dei gruppetti a fare e uno deve fare e allora dasce il gruppetto che vuole fare e quell'altri, quelli lì no perché dopo non sono d'accordo con noi, lasciali fuori. C'è quello che fa, quello che si attenta a fare quello che si tira indietro. L'ho visto negli anni sempre così. C'è quello che lo devi tenere indietro perché vuole andare troppo avanti e quello invece che lo devi tirare perché non viene mai avanti. Ma solo se lavoriamo tutti insieme la cosa funziona, perché altrimenti Dio non avrebbe fatto la Chiesa, non avrebbe istituito la Chiesa, avrebbe detto adesso andate, ognuno avete già tutto, avete tutto quello che vi serve, ognuno di voi è già completo e ognuno di noi ha Dio, ognuno di noi ha tutto quello che il Signore vuole darci e Dio ha compiuto ogni cosa, l'ha compiuto. Però lo possiamo realizzare il piano di Dio solo se siamo uniti insieme e se lo facciamo insieme. Amen. Finché c'è succo nel grappolo. Finché c'è succo. E se non trova più il succo, cosa vuol dire? Che la Chiesa è diventata legalista, ha perso lo spirito. Semplice. Non c'è più lo spirito, non c'è più la presenza del Signore. E come dicevo domenica, sono così, ho avuto l'occasione di andare a questo incontro che era di passaggio. Quest'uomo viene dall'America, veniva dall'America, era in una chiesa lì a Bologna e lui, quello che mi ha colpito è la semplicità che ha avuto, perché non è stato uno di quei predicatori che viene e ti predica e senti che lui ha un'unzione eccetera. Lui dice il Signore non sono di quelli che posso dirvi il Signore mi ha detto di fare questo, il Signore mi ha parlato una volta solo e mi ha detto vai ad abitare in un altro paese, e lui ha preso e è andato ad abitare in quest'altra città con sua moglie. Però in questa città è nata una chiesa, è nato un gruppo e adesso ha una chiesa di 20.000 persone e in più ha fatto un'università che ha speso 60 milioni di dollari e dice è già tutta pagata, dice l'abbiamo inaugurata, era già tutta pagata. Perché? Perché era l'opera di Dio. Dice ma Dio non me l'ha detto direttamente, dice ho fatto l'opera di Dio, che Dio voleva lì. Perché tante volte noi stiamo lì e stiamo cercando che il Signore ci deve dire e crediamo che il Signore debba dircelo in una maniera. No, dobbiamo camminare nella maniera giusta. Dobbiamo camminare nel modo giusto che Dio ci chiama, senza sotterfugi, senza manipolazioni. Dobbiamo essere semplici davanti al Signore. Mi verrebbe la parola, questa è la Chiesa, non è sempre stata detta che la nostra Chiesa era pura, trasparente, cristallina, eccetera. Devi camminare così, allora il Signore può operare, può continuare, il Signore ti usa, non hai bisogno, perché tante volte stiamo aspettando che il Signore ci dica qualcosa, ma sappiamo già cosa il Signore ci ha detto, cosa il Signore vuole. Però siccome non ci piace tanto farlo, allora aspettiamo che il Signore ci dia una conferma. E il Signore continua a dirci la stessa cosa, perché il Signore, finché non l'hai fatta, Lui non ti dice la cosa dopo. E invece noi stiamo lì, aspettiamo. Ma c'è una chiamata, credo, in questi tempi, per tutti noi, a muoverci in avanti verso il Signore. E io così, non ho tante cose da dire stamattina, ma vorrei incoraggiarvi a diventare discepoli, come dice la parola di Dio, e quando tu sei discepolo riesci a discepolare, perché altrimenti non puoi dare quello che non hai. Allora, discepoli, cosa vuol dire? Mi disciplino e cerco di dare al Signore, per il Signore. Amen. Gloria al Signore Gesù. E dicevo, allora, uno dei punti è la grazia di Dio. Il fatto che il Signore ha operato, il fatto che il Signore è venuto e ha sostituiti sulla croce, il castigo che meritavamo noi lo ha preso Lui. Quindi non c'è più verso di dover pagare, di dover fare, obbligare. E qui io torno alla semplicità di Don Serafino dei primi tempi, quando diceva ci sono persone che dicono che la malattia ci santifica, eccetera. Allora lui diceva, bene, prego che ne riceviate ancora di più, così siete più santificati. C'è qualcuno che dice che la sofferenza ci aiuta a conoscere Dio, allora voglio che tu conosca Dio. E allora le persone gli dicevano, ma non è che voi che alla fine ho così voglia di conoscere Dio. Forse mi sento più ateo che... ma la realtà è che Cristo ha sofferto sulla croce. Poi non neghiamo che c'è una sofferenza, non neghiamo che non tutte le malattie vengono guarite, perché è così. Ma quando me lo chiedono, e la solita domanda è perché non vengono guariti tutti quando la Bibbia dice, quando il Vangelo dice che tutti venivano guariti? La risposta, io do la risposta che diede padre Emiliano Tardif in uno dei suoi convegni. Quando gli hanno chiesto quello, gli ha detto, sarà la prima cosa che chiedo al Signore quando andrò in cielo. Dopo, se posso, vengo giù, te lo vengo a dire. Ma la realtà è che ci sono cose che non possiamo dargli una risposta. È inutile che andiamo a cercare una risposta in cose. Però questo non fa sì che la nostra fede deve cambiare. La nostra fede deve rimanere sulla parola di Dio. La parola di Dio dice che tutti venivano guariti. La parola di Dio dice che Gesù ha guarito tutte le persone che sono andate a Lui. La parola di Dio dice che non è mai troppo tardi. La parola di Dio dice che non è che perché hai questa situazione e ci sono condizioni così e non lo può fare. Dio può fare qualunque cosa. Dio è sempre Dio. Quando tu pensi di non avere più nessuna possibilità, Dio ha ancora miliardi di possibilità. Quando ti dicono non c'è più niente da fare, Dio ha ancora milioni e miliardi di possibilità per poter cambiare la tua situazione. Perché Dio è Dio, Dio può cambiare qualunque cosa. E dobbiamo, e uno dei primi punti è questo qui, qui prendo la vocazione di Eliseo con Elia, no? Nel Vangelo Gesù ha scelto 12 discepoli che poi li ha chiamati apostoli, però ci sono tanti esempi, se voi volete andarli a guardare, come Mosè con Giosuè, come Elia con Eliseo. E prendo Elia con Eliseo, e quando Elia è passato e ha buttato il mantello su Eliseo, l'ha chiamato. Questa è stata una chiamata, e ognuno di noi è chiamato da Dio. E Eliseo cosa ha fatto? La prima cosa che ha fatto cos'è stata? Ha detto, ah, bello questo mantello, ne avevo bisogno. No, cosa ha fatto? La prima cosa che ha fatto, ha bruciato l'aratro che aveva. Stava arando con 12 paia di buoi. E la prima cosa che lui ha fatto è, ha preso due buoi, li ha sacrificati al Signore, ha bruciato l'aratro, tutte le parti, gli aratri erano in legno a quei tempi, l'ha bruciato, era il suo mezzo di sostentamento, era un aratore, era un terzista, stava andando a arare, aveva un trattore anche di quelli grossi. Adesso non vi sto dicendo di andare a licenziarvi dal lavoro, se non ve lo dice il Signore, cioè vi sto dicendo ascoltate il Signore. Però ci sono cose della vecchia vita che vanno tolte, demolite. La donna che era al pozzo, quando Gesù è andato e ha parlato, e Gesù gli ha detto: sì, lo so, hai avuto 5 mariti, quello che hai non è il tuo. E così era. Per Gesù non era un qualcosa di scandaloso, era un qualcosa di normale, aveva a che fare con persone che sono nella parola di Dio. E che ci sono ancora oggi, perché ancora oggi abbiamo di queste situazioni. Ma Gesù non è scandalizzato da queste cose. E dice, sì, hai avuto 5 mariti, quel che non è il tuo, eccetera. Dice, lei ad un certo punto, lasciata la brocca, andò nella città e ha evangelizzato, ha chiamato tutta la città. È diventato un evangelista subito, immediatamente. Aver parlato con Gesù, aver avuto un incontro con Gesù, si è trasformata. Era una che andava nell'ora più calda, perché era l'ora dove nessuno la vedeva, perché probabilmente era disprezzata da tutti, perché probabilmente quando la vedevano diceva, ah sì, quella la conosco io, sai te in quanti sono passati di lì, eccetera, eccetera. Chissà quante cose avranno detto di lei, ma lei ha lasciato la brocca era la cosa che lei aveva per attingere l'acqua, e Gesù gli ha detto, se tu attingi ancora di quest'acqua avrai ancora sete, ma l'acqua che ti do io ti servirà, non avrai più sete per la vita eterna. E lei ha lasciato la brocca di quell'acqua lì perché ha creduto che l'acqua che gli dava il Signore era migliore, era meglio. Ha rotto ciò che gli serviva. Quindi c'è qualcosa, probabilmente, quando non mina, da rompere, c'è sempre. Per questo... Sto rivalutando, mentre pregavo una mattina insieme a mia moglie, che abbiamo un tempo di preghiera, specialmente adesso che è andata in pensione, per cui abbiamo più tempo, e allora tutte le mattine abbiamo un tempo di preghiera, e mentre pregavo ho avuto proprio nel cuore questo fatto, ho detto, Signore, ravviva i doni dello Spirito che hai messo in me. E questa è una preghiera che voglio fare per tutti voi. Signore, ravviva i doni dello Spirito che hai messo in ciascuno di noi. E allora ho pensato, negli anni che erano, pregavo spesso per la guarigione interiore queste cose, e ho avuto conferma chiaro dal Signore che c'è un bisogno incredibile adesso di guarigione interiore, e soprattutto tutti hanno bisogno di guarigione interiore, e se vuoi crescere nel Signore bisogna guarire interiormente, bisogna guarire dentro. Non è il miracolo esteriore che ti fa camminare col Signore, perché tu puoi avere un miracolo esteriore, un miracolo incredibile, poi alla fine dici grazie Gesù all'inizio, e poi dopo piano piano ritorni nella tua vita. È quello che cambia dentro di te. Quindi vuoi fare un discepolo? Devi portarlo alla guarigione interiore. Devi farlo crescere. In che maniera lo fai crescere? Facendo sì che guarisca interiormente, facendo sì che interiormente abbia sempre più guarigione. C'era, quando eravamo ancora dei cristiani erranti, che giravamo per le varie sale prima di avere il centro, e c'è una volta, eravamo in una, probabilmente in via Viterbo, e c'era una, quella sera lì ho predicato io, e c'era una ragazza che aveva dei problemi abbastanza strani, particolari, E però c'era sempre qualcuno tutte le volte, tutti gli incontri, che poi alla fine era là che faceva la sua consulenza, eccetera, eccetera. Io, che sono uno che non mi lancio in queste cose, io non gli avevo mai detto niente. Però quella sera lì che ho predicato io, questa viene e mi dice: no, io vorrei parlare con te. Allora ho detto: vabbè. Allora ho visto c'era già chi che mi guardavano, perché c'è bisogno di guarigione anche corporale molte volte, no? Allora tu parli con una che di solito quello lì parlava con quello là, allora ti guardano già che... Allora niente, ci mettiamo a sederli in un angolo, abbiamo parlato. Alla fine io non credo di aver risolto tanto di più di quello che avevano risolto gli altri, cioè non credo che lei, o non lo so, non ho più avuto. Però una cosa il Signore ha fatto per me, perché lei alla fine mi ha detto: sai che sei la prima persona, e direi l'unica, che mi ha parlato da persona nata di nuovo. E perché io non avevo neanche pensato. Lei dopo mi ha detto: io ho raccontato già tutte le mie storie di vecchia vita, eccetera, uno, l'altro, eccetera, eccetera. E lei non aveva mai parlato con me, lei era pronta a dover andare a tirar fuori tutte queste cose. Però dico: ma ascolta, è da un po' che ti vedo, tu hai già dato la vita al Signore, sei una nuova creatura. Io non ci ho neanche pensato, io sono partito da lì. Però questo mi è servito a me, mi è servito a me per comprendere questo. E voglio così, perché domenica ho parlato del counseling, adesso va di moda, no? Il counseling cristiano. E non è che, perché dopo qualcuno mi è venuto a chiedere, non è che io sono contrario, anzi, credo che sia buono. Io ho letto diversi libri, c'è un libro di Neil Anderson, purtroppo è solo in inglese, dove parla proprio di discepolare attraverso il consigliare, che è molto bello. E però quello che volevo dire, parlavo di vita nuova, e parlando di vita nuova, tu sei una nuova creatura. Tu puoi tirare fuori, quando parli con qualcuno, vuoi discepolare qualcuno, tira fuori la tua vecchia roba, poi quando l'hai tirata fuori la metti da Gesù e poi dopo la lasci lì. Non tutte le volte la tiri fuori, perché se andiamo sempre a rivangare l'uomo vecchio non costruiamo mai. Tu costruisci dall'uomo nuovo in su, quindi vuoi discepolare, inizia a costruire sull'uomo nuovo. Se non sa cosa vuol dire essere nuova creatura, portala a comprendere cosa vuol dire essere nuova creatura, però poi è da lì che costruisci, perché altrimenti stai cercando di costruire su delle macerie, anzi non costruisci neanche, stai a razzolare su un cadavere. Gesù, tutta la sua psicologia è stata molto chiara e semplice. Ha detto: non c'è niente di buono da poter aggiustare. Sei morto con Cristo. Sei morto con Lui. Se Gesù fosse venuto ad aggiustare, non sarebbe andato sulla croce. Ci avrebbe portato una bella filosofia come c'hanno le altre religioni, ma questo l'aveva già fatto Dio, l'aveva già fatto nel Vecchio Testamento, ci aveva dato i 10 comandamenti e tutti gli altri comandamenti. Se fossimo stati in grado di seguirli, Gesù non sarebbe venuto, non ci sarebbe stato bisogno. Se tu vuoi una religione che sia una bella filosofia, prendi solo il Vecchio Testamento e c'hai già tutte le tue regoline e regolette, fai questo, fai quello, però siccome non sei in grado di farlo, allora viene Gesù e non ci riesce, eccetera, devo venire io, oppure lo mandi a fare qualcosa e dopo ti tocca dire: adesso io ho capito che devo venire io perché voi non siete in grado. E Gesù ha fatto lo stesso, ha detto: ho capito che adesso devo venire io. È venuto Lui e ha compiuto il sacrificio perfetto. Ha compiuto il sacrificio perfetto perché tu possa essere completamente liberato, guarito, perdonato, purificato e riempito di Spirito Santo. Ma tutto questo è avvenuto e Gesù ha detto: è compiuto, però nello stesso tempo si sta ancora compiendo in noi, deve compiersi. È come è lo specchio del Vecchio Testamento, quando Mosè ha portato fuori dall'Egitto il popolo di Israele e gli ha dato la terra promessa, gli ha detto: ecco, questa terra è vostra, ve la do, io la do a voi. E loro potevano dire: ok, ce l'ha data. Invece no, tu dovevi combattere per poterla ricevere. Dio te l'ha data. La loro mentalità, hanno girato 40 anni nel deserto, perché su 12 solo due hanno detto sì, la possiamo prendere. Sì, Dio ce l'ha data, è nostra, la possiamo prendere. Tutti gli altri hanno detto, sì, però. Lui l'ha detto così, però guarda come sono grandi e grossi, guarda che lavoro, guarda lì, non è possibile che ce la possiamo fare. E allora dov'è tutto il combattimento? Il combattimento diventa nella tua mente. Il secondo punto è tu devi insegnare il combattimento spirituale. Elia ha buttato il mantello su Eliseo, però non è che gli ha detto bene, sai cosa ti ho fatto, adesso seguimi, e gliel'ha fatta tanto facile. Perché gli ha detto, no, io adesso devo andare a Gilgal, tu stai lì, non venire con me. E lui gli ha detto, no, io voglio venire. Gilgal era il posto dove avevano preso le 12 pietre e avevano eretto questo in ricordo del fatto che erano passati il Giordano all'asciutto. E dice, questo sarà come memoria. Oggi noi non abbiamo le 12 pietre come memoria, abbiamo la parola di Dio che ci racconta tutte le opere potenti che ha fatto Dio. Ed è importante il primo punto, e che noi ci rendiamo conto quanto potente è il nostro Dio. Perché la maggior parte delle volte noi mettiamo Dio sul nostro stesso piano, sul nostro stesso livello. Sembra che dobbiamo convincere Dio a fare delle cose, ma Dio ha compiuto ogni cosa. E Dio è un Dio d'amore, la grazia di Dio, l'amore di Dio Padre, è un Dio così pieno d'amore che vuole più di quanto non lo vuoi tu che tu abbia successo, che tu possa avere tutto quello che devi fare, che tu possa farlo. Perché? Perché è Lui stesso che te lo dà. È Lui stesso che ti dà ogni cosa. Quando ti dice che puoi amare i tuoi fratelli, uno dice, però io sai, sono... E Lui dice, no, ti do io l'amore per cui tu puoi amare i tuoi fratelli. Ti do io la grazia per la quale tu puoi vivere libero dal peccato. Ti do io quello che ti serve perché tu dopo con quello lì, ti do io lo Spirito Santo perché con lo Spirito Santo tu mi puoi adorare, perché non saremmo neanche in grado di adorare Dio, non saremmo neanche in grado di amare il Signore. Dice, ti do io l'amore per il quale tu mi puoi amare, perché altrimenti se non amiamo con l'amore di Dio, il nostro amore è molto fasullo. Il nostro amore viaggia sui nostri sentimenti. E allora tu puoi amare una persona fino, dice, ti amo da morire, che poi alla fine non muore mai nessuno per amore, però ti amo da morire e dopo un po' di tempo ti odio e vedete tutti i femminicidi e tutte quelle cose lì. Amori che sembrano che siano così esagerati, però alla fine arrivi al punto di uccidere la persona perché non puoi più, non riesci più a sopportare. Questo è l'amore dell'uomo. Per questo Dio doveva darci il suo amore. Perché? Perché il suo amore è perfetto. E allora andate a vedere Corinzi quando dici che l'amore tutto sopporta, tutto crede, tutto spera, tutto sopporta. Amen. Non tiene male, non tiene conto del male ricevuto, l'amore di Dio. E dice, però tu non sai cosa mi ha fatto. Sì, sai cosa ti ha fatto Gesù? Ha messo il suo amore dentro di te. Lo puoi fare. In che maniera? Metti a morte la tua carne. Tu sei una nuova creatura. Quando tu pensi così, tu stai ancora pensando con l'uomo vecchio. Quando tu ti muovi così, tu ti stai ancora muovendo con il cadavere. Stiamo girando con il cadavere in spalla. E poi ogni tanto prende lui sopravvento e pensa lui. E dopo ogni tanto noi ritorniamo al Signore e pensiamo noi. Gloria a Dio. A Gilgal, dopo di Gilgal, dice che lo portò a Betel. A Betel è il luogo dell'adorazione e qui dobbiamo insegnare ad adorare il Signore, dobbiamo insegnare la comunione. Betel c'era questa scala che Giacobbe vide, che la scala veniva dal cielo alla terra e gli angeli scendevano e salivano, anzi gli angeli salivano e scendevano, perché gli angeli sono già sulla terra, per quello lì che dice che salivano e scendevano. E è la porta aperta, c'è una porta aperta per il regno di Dio. Dobbiamo imparare ad entrare nella dimensione dello Spirito. va al di là dei canti, va al di là della preghiera. C'è un tempo nel quale tu devi incontrarti con il Signore. Dobbiamo cercarle le manifestazioni dello Spirito. Dobbiamo cercarle. Io mi sono convertito proprio per quello. Ho incontrato il Signore, ho cercato il Signore e dopo 40 anni lo sto ancora cercando, Signore, di avere delle manifestazioni della presenza di Dio. Sto ancora cercando di... All'inizio della settimana, sono andato a letto e ho detto: Signore, fammi avere un sogno, fammi incontrarti nei sogni, no? Come prego di solito prima di dormire. E verso mattino mi alzo, vado lungo il corridoio, c'è la porta dell'appartamento aperta. Come la porta è aperta? Di notte così. Sono arrivato davanti alla porta, dico: c'è qualcuno di là? Mi sembrava, dico: c'è qualcuno? E mi ho detto così, un qualcosa di come un vento e un qualcosa mi ha elettrizzato. E poi mi sono svegliato, stavo sognando. la porta era chiusa, ma stavo sognando. Ma era il Signore che mi voleva dire: la porta è aperta per lo Spirito Santo. Io credo che stiamo andando in un tempo dove lo Spirito vuole soffiare su ciascuno di noi. C'è un'ondata dello Spirito che sta arrivando, perché c'è un risveglio che sta arrivando. Io non lo voglio perdere, voglio stare sull'onda dello Spirito. Ringrazio il Signore che mi ha mantenuto tutto questo tempo, perché non è scontato riuscire a continuare a camminare col Signore. Quante persone si sono perse e sembravano uomini di Dio. Con Giorgio, che siamo dai primi tempi, potremmo fare un elenco di chissà quante persone sono venute, sembravano persone che avevano una chiamata, un qualcosa di così incredibile, persone che sono venute subito, sembrava che io dicevo: ma Signore, io da tanto tempo che cammino, questo c'ha già dei doni, c'ha delle visioni, c'ha questo e quest'altro. Poi sono spariti, sono andati via. Perché? Perché non hanno mai avuto un incontro reale con Dio. Ma se tu incontri Dio non lo riesci più a mollare. Se tu hai un incontro con Dio non lo riesci più a mollare. E credo che i discepoli, quando devi fare dei discepoli, devi far sì che possano avere un incontro reale con Dio. Amen. Allora dice che andò a Betel, e a Betel è il posto dell'adorazione. Dobbiamo avere questa comunione con lo Spirito, la comunione con lo Spirito Santo. Poi dopo lo portò a Gerico, e a Gerico c'è un combattimento. Perché devi, se tu fai dei discepoli, devi metterli anche sul fatto che non è sempre tutto il tappeto steso davanti. La vita, comunque, vivi in questo mondo. E il principe di questo mondo, per adesso, solo per adesso, è ancora il diavolo. Arriverà il momento nel quale anche lui andrà per il suo verso, però adesso è ancora il diavolo, quindi c'è un combattimento da fare. Però questo combattimento ci porta a Gerico, dove tu capisci che c'hai un nemico di fronte, ma c'hai anche la potenza di Dio che abbatte le fortezze, che distrugge le fortezze, che distrugge queste cose. E unito a Betel di prima, all'adorazione, vi ricordate Paolo e Sila? Erano stati menati di brutto, erano stati flagellati, ne avevano prese di più. Ed erano stati gettati nel punto più profondo della prigione. Quindi erano al buio, in fondo, nel più profondo, dice, ma non solo, avevano le catene ai polsi e i ceppi ai piedi. E quando tu sei a servire il Signore e poi dopo ti succede questo, ti verrebbe anche da dire: beh, Signore, se sei umile, dici: Signore, dove ho sbagliato? Se hai poca umiltà, dici: perché, Signore, succede questo? Capite, no? Capite che l'umiltà o no? E loro invece cosa facevano? Loro invece erano là che cantavano inni al Signore. E erano messi in una certa maniera, però cantavano inni al Signore. Perché? Perché avevano compreso che quelli non erano semplicemente degli inni, non stavano semplicemente cantando al Signore. C'era un culto che loro stavano facendo a Dio, e quando questo culto si innalza a Dio, Dio vede, e cosa è successo? Le catene si sono rotte, i ceppi si sono aperte, la cella si è aperta. Si è aperto tutto. perché questo spezza, distrugge ogni fortezza. C'è una fortezza che dobbiamo distruggere. In Isaia dice: l'unzione spezza il giogo. E io tante volte l'ho letto, ho detto: l'unzione spezza il giogo, l'unzione spezza. Poi dopo mi ho detto: ma l'unzione spezza il giogo? In che maniera l'unzione spezza il giogo? Quando l'unzione cresce, il giogo si spezza perché non può più contenere, l'unzione più forte del tuo giogo. Gesù ha detto: prendete il mio giogo. Però lì non dice che l'unzione ti sposta il giogo, ti toglie il giogo da addosso. No, l'unzione lo spezza, lo distrugge. Perché l'unzione che cresce dentro di te spezza tutti i giochi, tutte le catene, tutte le cose che ti tengono bloccato. Per questo, allora, attorno, cosa spingiamo? Spingiamo un discepolo a crescere nell'unzione. E io non lo so, sarò perché sono fatto così io. Mi piace, leggo un sacco di libri, cerco di leggere, però è molto più importante che cresciamo nell'unzione più che nella parola. Perché San Paolo dice che la sapienza, la parola, produce la sapienza, mentre è l'unzione che ci dà la vita. È lo spirito che ci dà la vita, la lettera uccide. E il rischio di saperne troppo di lettera, il rischio di saperne troppo, allora dopo ti trovi che, quando trovi qualcuno che ne sa sempre più di te, io ogni tanto c'ho qualcuno che ne sa più di me, c'è uno ogni tanto che mi vuole insegnare come fa il pastore, gli ho detto: devi cominciare a fare il pastore tu, e poi dopo cresci e mi fai vedere come si fa, e dopo, oh, però lui ne sa molto perché ha fatto un corso online di come si fa il pastore, allora ne conosce di lettera, e allora poi dopo, vabbè, facciamo una confusione per la testa incredibile, ma lasciamo stare perché non è... Gloria a Dio, io sono più per l'unzione, mi piace anche la parola, mi piace andare a scoprire, ci sono dei dettagli a volte che trovo nella parola di Dio che mi toccano, che mi piacciono, e continuo, e guai se ci fosse, perché la parola di Dio è sempre quella che ci sostiene e che ci mantiene, che ci tiene sulla riga. Però dobbiamo cercare, non perdiamoci le cose dei primi tempi, quando cercavamo i carismi, quando cercavamo i doni, quando cercavamo queste cose qui. Preghiamo che il Signore ravvivi i doni dello Spirito. Ognuno di noi ha dei doni, dice: a ciascuno è stata data una manifestazione particolare dello Spirito. E che non è il dono delle lingue, perché il dono delle lingue edifica te stesso, mentre quello lì dice una manifestazione, questa cosa qui, se vogliamo crescere, altrimenti piano piano diventiamo un club. Se facciamo il nostro cliché, dire: noi, la nostra chiesa, siamo questi qui, dopo ci distinguiamo, dopo ci sono i pentecostali, siamo così, i battisti siamo così, quelli siamo così, l'hanno già fatto, è già una cosa che si ripete da anni, si ripete questa cosa qui. Dobbiamo stare fuori da tutte queste denominazioni, da tutte queste regole, da tutte queste cose, ma cercare l'unzione di Dio, cercare i doni di Dio. E ve lo dico, probabilmente faremo anche delle confusioni, faremo anche dei casini sicuramente, perché quando tutti vogliono esercitare un qualche dono ci sarà, ma era così anche i Corinzi, erano quelli che erano più incasinati di tutti, però erano quelli che avevano più manifestazioni di tutti, perché credo che Dio si diverta in queste cose. A Dio piace di più quello, il bambino che prova a fare qualcosa anche se non ce la fa e che sbaglia eccetera, piuttosto che il bambino che sta lì e dice: oh, papà fammelo tu. Molte volte siamo quel bambino lì, siamo il bambino che dice: papà fammelo te, papà dai, e stiamo lì aspettando che il padre faccia qualcosa, quando il padre dice: ho già fatto tutto, ti ho dato tutto, hai tutta la potenza che vuoi, hai tutta l'autorità, puoi spezzare ogni negatività, ogni cosa, qualunque cosa che non va bene, hai già tutto nella tua vita. Amen. L'ultimo punto dice che andò al Giordano. L'ultimo punto dice che andò al Giordano, e al Giordano, quando passi il Giordano, vuol dire proprio vita nuova. E qui l'ho già parlato, ho già accennato. Dobbiamo far sì che le persone camminino nella vita nuova. Dobbiamo cercare il più possibile di scartare le cose vecchie. Le cose vecchie, quando sono passate, però sapete cosa c'è? Che è un esercizio quotidiano. Infatti Gesù dice: ogni giorno prenda la sua croce, rinunci a se stesso, prenda la sua croce e mi segua, perché è un esercizio quotidiano, perché tu sei nato di nuovo quando hai accettato Gesù nella tua vita, però ogni giorno devi morire a te stesso, perché fai prestissimo a dimenticare che sei una nuova creatura, perché le tue emozioni, perché le tue... E finché non sono guarite, e ci avranno sempre bisogno di guarigione, cercheranno sempre di avere il sopravvento sullo spirito. L'anima cercherà sempre di avere il sopravvento sullo spirito, mentre noi vogliamo stare sottomessi allo Spirito di Dio. Amen. Dobbiamo camminare nello Spirito di Dio. Gloria a te, Signore Gesù. Ci sono due esempi di fede. Uno è Rebecca, che era la moglie di Isacco, dove... lei non riusciva a avere figli, e come succede il maggior parte delle volte nella parola di Dio, e il Signore gli apre il grembo e riesce a avere, e ad un certo punto dice che c'aveva tutto un e dice: cos'è sto lavoro qui, Signore? E il Signore gli parla, gli dice: hai due gemelli nel grembo. Dice: però il più piccolo sarà sopra, il più grande servirà il più piccolo. Dio gli ha parlato, gli aveva detto quello che sarebbe successo. Eppure Rebecca riesce in maniera così un po' truffaldina a cercare di preparare le cose per quell'altro. Perché? Perché lei aveva più a cuore Giacobbe di Esaù. Perché Giacobbe era più mammone, dice, era sempre con la mamma, mentre Esaù era un omastraccio e che andava in giro, andava a caccia e lui gli piaceva fuori. Quindi Esaù era più dalla parte di suo padre piaceva di più Esaù, mentre invece lui, Giacobbe, e in maniera truffaldina, però questo ha creato un odio tra i fratelli che è durato per degli anni, finché alla fine non sono arrivati. Questo è forzare la mano di Dio. Questo lo vedete anche in Sara. Dio gli aveva detto: tu avrai un figlio, ce l'avrai, vai tranquilla, te l'ho detto, ce l'avrai, ciao. 90 anni? Come 90 anni? Ce l'avrai, ce l'hai, ti ho detto che ce l'hai. Se Dio ti dice ce l'hai e tu dici: ma ho già 90 anni, come faccio? Come fai? Come fanno tutte le donne? Ce l'avrai. E lei invece dice: no, come tutte le donne, io non ce la faccio più, io mando la mia serva. E anche lì forzi, vuoi forzare quello che Dio ha preparato per te. Se Dio ha preparato qualcosa per la tua vita, devi avere fede. Se Dio ti ha parlato, Dio te l'ha detto, Dio lo farà. Questo è l'ultimo punto. La fede, devi avere fede che Dio lo farà. Non ci mettere le mani, non andare a forzare. Se Dio ti dice di fare qualcosa, fallo, ma stai all'ubbidienza di quello che ti dice Lui. E sapete il casino che ha creato il figlio della serva, che ancora oggi c'è un combattimento. Ancora oggi l'Islam vuole eliminare Israele. Ancora oggi c'è ancora guerre, ancora oggi. Siamo ancora lì. Se guardiamo come funziona la cosa in Israele, è ancora come la leggiamo nella parola di Dio. Israele è ancora lì che si sta cercando di difendere da dei popoli che cercano di distruggerlo. Non c'è niente di nuovo sotto il sole. Siamo ancora lì. Finché Israele non accetterà Gesù, finché Israele non accetterà il Messia, dirà sì, il Messia era Gesù, e quando Israele accetta Gesù, allora dopo i giochi sono fatti. Amen. Gloria a Dio. Grazie Signore Gesù. Non so che ore sono, fino a che ora ci sono. Va bene, allora ho parlato di Michal domenica. Michal era la moglie di Davide. E Michal, per un periodo, quando Saul voleva uccidere Davide, è stata lontano da Davide, ma la parola di Dio dice che Michal amava Davide. dice in più punti che Michal amava, era innamorata di Davide, però quando Saul suo padre voleva uccidere Davide, Davide è scappato, è stato in giro a Ramengo per un periodo e lei è stata data in moglie a altre persone. Per cui è arrivata che aveva ferite, era piena di ferite quando è ritornata, quando Davide è diventato re e ha detto andate a prendere anche mia moglie, che Davide poteva a quel punto lì dire ok, sono re, riparto di nuovo, giovani, ragazze fresche, invece no, Davide era un uomo di Dio, era saggio e ha detto quella è mia moglie e andate a prendere mia moglie, riportatela. E lei è rimasta alla finestra a criticare, è rimasta alla finestra e questo ha fatto sì che non portasse più frutto. Quindi la critica, il giudizio. Vedete, a volte non siamo d'accordo su alcune cose. Lei non era d'accordo, lei ha visto Davide che danzava, ma Davide danzava perché è diventato re, perché finalmente Dio l'aveva messo nella sua posizione e lui danzava, dice, fino a scoprire le sue nudità, non gli importava niente. Lui, e dice, ah, un bel lavoro che il re faccia questo. E lui dice, mi sono umiliato davanti a Dio e se occorre mi umilierò ancora di più. Questo è l'ultimo punto, essere umili davanti a Dio. Perché il disprezzo fa sì che non portiamo frutto. Se fate dei discepoli, insegnatelo questo. Il disprezzo farà sì che non riusciranno a portare frutto, non andranno mai avanti. È una lezione che il Signore ci dà lì. Unisciti al re e vai giù a gioire anche tu. Eri diventata regina, mentre lui è diventato re, tu sei diventata regina. Lascia perdere, invece lei era attaccata alle ferite, a quello che aveva passato. Ed è per questo che ha disprezzato, perché dice finalmente sono diventata regina. E una regina non può andare a umiliarsi in quella maniera lì. Perché pensi che diventando regina tu guarisci dalle ferite? Non saresti guarita dalle ferite. La guarigione avveniva se scendevi giù insieme a Davide e iniziavi a danzare insieme con lui, andavate su a Gerusalemme danzando insieme. Quindi a volte tu puoi avere il tuo leader o qualcuno o un fratello eccetera sul quale non sei d'accordo, però se il Signore te lo dice gioisci con lui, non starla a criticare, a giudicare, perché non sai cosa Dio vuole fare con lui, non sai cosa Dio vuole compiere. Signore Gesù, ti ringraziamo. Ti benediciamo per questa giornata, Signore. E come abbiamo detto, Signore, ti chiediamo di ravvivare i doni dello Spirito dentro di noi. Ma soprattutto, Signore, ti chiediamo accresci l'unzione sulla nostra vita. Accresci l'unzione sulla nostra vita, quell'unzione che spezza il giogo. Quell'unzione che spezza ogni giogo che ci sta tenendo schiavi adesso, che ci sta tenendo fermi e che non permette che noi possiamo crescere. Oh Signore Dio, ti ringraziamo per questa giornata, perché questo è il giorno fatto dal Signore e noi gioiamo e ci rallegriamo in esso, Signore, e non importa le situazioni, le cose, cosa è successo, cosa ci hanno detto, cosa hanno fatto, questo è un nuovo giorno, è il giorno del Signore, io sono una nuova creatura oggi e domani sarò una nuova creatura ancora e le cose di oggi saranno già passate e le cose di ieri sono passate e io sono una nuova creazione e io gioisco nel Signore e adoro il Signore e celebro il Signore Dio. Oh Rabasakara Yoshanai, Kuria Shakarabasarana Yoranai, gloria al tuo nome Signore. Signore Dio, vogliamo distruggere e spezzare, adesso se voi vi siete ravvisati in un qualcosa durante questa predicazione, mettetela davanti al Signore e spezzatela adesso, spezzate questo giogo nel nome di Gesù. Urra basakara yoranai. Lasciate che il muro, quel muro di Gerico crolli, sia distrutto. Rabba sakatara yoranai. Se c'è, Signore, qualcosa di astio nel nostro cuore contro un fratello, una sorella, sappiate che è proprio il chicco nel grappolo che è vicino a voi. E allora, Signore, vogliamo invece chiederti di spremerci insieme, Signore. È insieme che dobbiamo essere spremuti perché il vino nuovo venga fuori. Urra basakara yoranai. Esprimici, Signore. Curia Shakanai. Uniscici, Signore. Avvicinaci, Signore. Currata Sakabarana Yoranai. Currata Sakara Yoranai. Curia Shakara Yorabasaranai. Distruggi ogni cosa, Signore, che non ci permette di avere una comunione più profonda con Te. Gloria al Tuo nome. Rabbasakara Yoranai. Signore, aiutaci a fare dei discepoli. Aiutaci a discepolarci, Signore. Aiuta ognuno di noi a fare dei discepoli, a preparare altre persone che siano in grado di prepararne altre, Signore. Oratamanasakaishana. Grazie, 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 Padre. Gloria, 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 gloria. Reba sakutarakatamana sabana. Ui jabaranairana. Signore, ti prego per ogni ferita che non è stata curata, Signore, ogni ferita che ritorna fuori, Signore, ogni ferita che continua a venire alla luce, Signore. Signore, grazie che Tu ci guarisci, Signore. Guarisci, Signore, il nostro cuore, guarisci la nostra vita. Toccaci, Signore. Tocca adesso, Signore. Grazie del Tuo amore, Signore. L'amore di Dio Padre, questo Dio che ci ama in maniera così profonda, così grande. Signore, aiutaci a comprendere quale sia l'altezza, la profondità, la larghezza, l'ampiezza del Tuo amore, Signore. È talmente ampio, grande, che non arriveremo mai a incontrarlo tutto. È talmente grande. Ma noi crediamo che il Tuo regno sia proprio questo. Quando entriamo nel Tuo regno, entriamo nel Tuo amore. Voglio anche spezzare, legare ogni spirito di paura. Grazie, Signore, che Tu non ci hai dato uno spirito di paura, ma di forza, di amore e di mente sana. Liberaci, Signore. Grazie, Gesù. Amen. Grazie, Signore Gesù.